La guerra all'Iran, dai media arabi l'annuncio di una bozza di accordo con gli Stati Uniti, al suo interno lo sblocco di Hormuz, ma non il programma nucleare di Teheran. Il segretario di Stato USA Rubio parla di progressi nei negoziati. In Svezia la riunione della NATO, al centro dell'attenzione è proprio Rubio. Trump è deluso da alcuni alleati, ridurremo le truppe in Europa, ma non è una punizione, dice il segretario di Stato. Il sequestro della flottiglia, la procura di Roma potrebbe indagare anche per tortura e violenza sessuale. A Istanbul ricoverate 50 persone che hanno partecipato alla missione. In questi minuti il Consiglio dei Ministri che prolungherà il taglio delle accise e i sussidi ai TIR potrebbe essere finanziato da altri tagli di spesa. In Europa non cambiano le posizioni sulla richiesta di più flessibilità dell'Italia. Le opposizioni parlano di emergenza nazionale e chiedono a Giorgetti di riferire in aula. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30, la guerra tra Stati Uniti e Iran. Oggi è stata svelata una possibile bozza di accordo che potrebbe essere annunciata ufficialmente nelle prossime ore. Da capire se le indiscrezioni saranno confermate e se si andrà verso una conclusione definitiva del conflitto. Sentiamo Michele Migone.
Una girandola di incontri e contatti per tentare di evitare la ripresa dei bombardamenti. La diplomazia si muove ed è soprattutto quella dei paesi del Golfo e dei mediatori del Pakistan. Non c'è intesa, ma chi vuole arrivare a un accordo punta sul bicchiere mezzo pieno nella speranza poi di riempirlo per intero. Nel pomeriggio prima la televisione saudita Al Haddad e poi quella degli Emirati Arabi hanno affermato che esisterebbe una bozza finale dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. 9 punti tra cui il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane nei confronti di Teheran. Dall'intesa restano però fuori al momento i nodi cruciali del nucleare e dei missili balistici iraniani, che sarebbero oggetto di ulteriori negoziati che dovranno iniziare entro 7 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo. Accordo che scatta con l'annuncio ufficiale. Le indiscrezioni vengono diffuse dopo che il capo dell'esercito del Pakistan, il maresciallo Munir, uomo chiave delle trattative, è partito per Teheran. Nella capitale sarebbe giunta anche una delegazione qatariota con l'obiettivo di finalizzare l'accordo. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, nelle scorse ore ci sarebbero state 3 telefonate separate dei vertici del Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita a Donald Trump per convincerlo a non riprendere i bombardamenti. Di fronte a queste notizie sono scarse le reazioni o le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che sono stati fatti lievi progressi nelle trattative, ma non ha voluto enfatizzare oltre. Soprattutto ha citato ancora la questione del nucleare iraniano. In sostanza c'è un forte pressing dei paesi del Golfo su Trump, il quale è molto sensibile ai loro richiami, ma la bozza sembra essere ancora insufficiente dal punto di vista statunitense. Dimostrerebbe che Trump non ha ottenuto alcun risultato con questa guerra.
E nel tardo pomeriggio il presidente degli Stati Uniti ha parlato dell'Iran. Sentiamo il servizio.
L'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo, lo ha detto Donald Trump durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Warsh alla presidenza della Fed. A volere disperatamente un accordo sono oltre all'Iran altri attori sullo scacchiere, in primis la Cina che agisce dietro le quinte, mandando avanti il Pakistan. Così nel caso in cui l'accordo non ci fosse, non ci sarebbe alcuna responsabilità della diplomazia di Pechino. Di fatto in questi mesi la diplomazia cinese ha assunto un ruolo di primissimo piano in Medio Oriente, di pari passo, in prima linea, nel tentativo di un accordo tra Teheran e Washington, ci sono Qatar, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Oman. Gli Emirati no, non ci sono perché alleati di Israele che non vuole un accordo. Il coinvolgimento di tutti questi attori regionali è fondamentale. Se l'accordo ci sarà, potrebbe essere un capolavoro di diplomazia superiore alla firma del JCPOA, l'accordo nucleare del 2015. Quando al tavolo dei negoziati c'erano i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Germania e l'Iran. Questa volta, se l'accordo ci sarà, il grande assente sarà l'Unione Europea. Assente nel fermare il genocidio a Gaza, assente nel fermare la mano di Netanyahu contro il Libano, assente nel fermare le aggressioni israeliane e statunitensi contro l'Iran a giugno 2025 e quest'anno. Un'assenza a cui ormai l'opinione pubblica internazionale si sta abituando. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Le dichiarazioni sull'Iran del ministro degli esteri degli Stati Uniti, Rubio, sono arrivate dalla Svezia, dove ha partecipato a una riunione della NATO. Il segretario di Stato di Trump ha detto che ci sarà una riduzione delle truppe americane in Europa, ma senza spiegare quando, e aggiungendo che non è una punizione. Rubio però ha anche dichiarato che il suo presidente è deluso da alcuni alleati e dalla loro reazione alla decisione di avviare la guerra all'Iran. Ieri sera Trump aveva annunciato l'invio in Polonia di 5.000 militari, motivandolo con la vittoria elettorale del presidente Navrocki, suo sostenitore. Nei giorni precedenti da Washington erano arrivate notizie di segno opposto, in direzione appunto di un indebolimento della presenza militare statunitense in Europa. Gianluca Pastori insegna storia delle relazioni politiche tra Nord America e Europa all'Università Cattolica di Milano.
Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali, con singoli paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no.
Oggi le autorità russe hanno accusato le forze ucraine di aver attaccato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Putin in persona è intervenuto parlando di 6 morti e di attacco terroristico e annunciando di aver ordinato una rappresaglia. Possibile quindi che nelle prossime ore ci sia un attacco massiccio contro l'Ucraina. Le autorità di Kiev, da parte loro, denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore e finora non hanno risposto alle accuse arrivate oggi da Mosca. Una 50ina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni, c'è anche un italiano. Nel frattempo la Procura di Roma, che si occupa dell'abordaggio della missione, potrebbe indagare per tortura e violenza sessuale, oltre che per sequestro di persona. Da domani le avvocate della flottiglia inizieranno a raccogliere le testimonianze di chi è tornato in Italia dopo la detenzione in Israele. Sentiamo Tatiana Montella, che è una delle avvocate.
Sono sotto gli occhi di tutti e tutte quello che è avvenuto in questi giorni. Da ieri che hanno fatto rientro in Italia anche gli attivisti che erano stati detenuti, sono emerse, diciamo, già delle prime dichiarazioni, seppur appunto non dettagliate, di quanto è avvenuto in questi giorni, durante, in particolar modo durante la detenzione nella nave prigione e poi nel porto in Israele. Quindi noi, diciamo, ovviamente con i nuovi spunti che ci sono stati a partire dall'abordaggio che sta avvenendo appunto sotto la luce del sole, spari che ci sono stati e quant'altro, adesso inizieremo ad ascoltare, a ricevere i nostri assistiti al fine di ricevere indicazioni, elementi che ci possono permettere di costruire poi una querela a tutto tondo, a partire dall'ipotesi appunto di tortura, ma non solo, diciamo, anche su tutti gli altri reati rilevabili nel loro narrato. Quindi in questi giorni inizieremo le operazioni d'ascolto, contemporaneamente li ascolterà, penso, anche la procura, che ha già fatto delle dichiarazioni in questo senso.
E oggi dall'Italia e da una serie di altri paesi è stata firmata una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, mentre i Paesi Bassi hanno vietato l'importazione di prodotti da quei territori. Il servizio da Bruxelles.
In Europa si ingrossa il fronte dei paesi favorevoli a misure più dure contro Israele come conseguenza diretta del trattamento dei membri della flottiglia da parte delle autorità di Tel Aviv. Il video del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir sembra poter spingere a considerare un atteggiamento più risoluto anche i governi che finora sono stati resti a prendere misure in risposta al genocidio a Gaza, Germania e Italia su tutti. E sono proprio Germania e Italia, insieme a Francia, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, a firmare una dichiarazione congiunta che intima il governo israeliano di mettere fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e revocare le restrizioni all'economia palestinese. Spicca in particolare la ferma opposizione ai membri del governo Netanyahu che sostengono l'annessione e lo sfollamento forzato dei palestinesi. A fare un passo in più sono i Paesi Bassi, che hanno deciso di vietare l'import dei prodotti dagli insediamenti in Cisgiordania per non contribuire al mantenimento di questa situazione illegale, spiega il ministro del commercio olandese. Proprio su questo tema i 27 ministri UE degli esteri non avevano trovato una quadra alla riunione dell'11 maggio, quando erano state solo sbloccate le sanzioni contro i coloni violenti. Basterebbe la maggioranza qualificata, ma Roma e Berlino non avevano sentito ragioni. Molto però è cambiato in questa settimana e mezzo, tanto che l'alta rappresentante UE Callas potrebbe portare alla riunione del 15 giugno la richiesta di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir su richiesta del ministro italiano Tajani. Un primo confronto potrebbe arrivare già la prossima settimana al Consiglio Affari Esteri informale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
È iniziato il Consiglio dei Ministri che prolungherà al 9 giugno il taglio delle accise, che potrebbe essere finanziato da altri tagli. In Europa non cambiano le posizioni sulla richiesta di più flessibilità dell'Italia, mentre le opposizioni chiedono a Giorgetti di riferire in aula. Sentiamo Massimo Alberti.
Sarà da leggere con attenzione tra le righe in piccolo quali fondi saranno usati per finanziare il nuovo taglio delle accise, diventato ormai caso di tossicodipendenza economica. Prima della riunione del governo, Giorgetti ha chiesto ai ministri nuovi tagli per i necessari 300 milioni a rotti, dopo i tagli del primo decreto che avevano colpito istruzione, sanità e cultura. I fondi serviranno anche al trasporto pubblico locale, soprattutto agli autotrasportatori, tradizionale bacino di consenso del governo per scongiurare uno sciopero più volte minacciato. Giorgetti insiste che senza flessibilità trovare i soldi è sempre più difficile. Il problema è che l'Unione vuole evitare proprio che con eventuali margini si finanzino norme come tagli alle accise, recessive che spingono i consumi anziché limitarli. L'Europa sembra puntare o pregare perché la crisi non si allarghi, resta al punto che fin quando la recessione non sarà conclamata si sta così, massimo qualche aggiustamento mirato e temporaneo, posizione condivisa con la BCE, ma nel perimetro del patto di stabilità. Settimana prossima attesa la risposta alla lettera di Meloni, che ha abbassato le richieste. Non più sospendere il patto, ma usare ciò che è già previsto diversamente, cioè quanto è scritto nella lettera, scorporare dal deficit le spese per la crisi energetica come per le armi, facendo leva sul principio che anche l'energia è sicurezza. Per l'Italia è già una mediazione, Bruxelles non la pensa così. Intanto le opposizioni chiedono a Giorgetti di riferire in Parlamento sulla situazione economica del Paese. I dati Istat della Commissione delineano un'oggettiva emergenza nazionale, scrivono i capigruppo al Presidente del Senato.
La Presidente del Consiglio Meloni è intervenuta dopo le parole violente arrivate da una consigliera comunale della Lega della provincia di Lecco. Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore, aveva scritto sui social la consigliera comunale di Barzanò, Deborah Piazza, auspicando quindi un attentato contro Elly Schlein, che a Lecco avrebbe tenuto un comizio. Parole inaccettabili che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico, ha dichiarato Meloni esprimendo solidarietà a Schlein, ma è stata tutta la politica, dalle opposizioni al ministro Tajani, a esprimerle solidarietà. Sarà domenica a Pollenzo, sede dell'Università di Scienze Gastronomiche, la commemorazione funebre di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto ieri a 76 anni. La sua associazione era nata negli anni 80 come risposta ai fast food. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio di queste ore anche quello del Presidente della Repubblica Mattarella. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, ha detto il Capo dello Stato. Il ricordo di Michele Antonio Fino, professore universitario che ha collaborato con Petrini a inizio anni 2000.
Ma per chi l'ho conosciuto come me più di 25 anni fa e a maggior ragione per chi ha collaborato con lui sin dagli inizi della sua attività pubblica alla fine degli anni 60, Carlo Petrini è stato essenzialmente un grandissimo agitatore. Cioè Carlo non ha mai lasciato tranquille le persone, non ha mai lasciato che le idee, come dire, sfumassero, è sempre stato una persona capace di attivare la coscienza delle persone rispetto alle idee più grandiose, anche alle idee apparentemente meno realizzabili, sempre con una convinzione e una tenacia personale unite ad una qualità comunicativa straordinaria. Carlo era, io lo insegno nei corsi di retorica, da sempre un natural, cioè una persona che senza aver studiato un'ora di retorica era capace di essere percepito come completamente sincero, completamente convinto e determinato rispetto ai temi in un modo che è essenziale per far sì che le altre persone seguano l'esempio, l'invito e anche la provocazione qualche volta.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Massimo Alberti, Luigi Ambrosio e Matteo Lefons. La prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto.